Buonasera, mi sentite? E lì dietro mi sentite? Sì? Pensavo che oggi non ci sarebbe nessuno con questa pioggia, ma invece sono arrivate parecchie domande. In un'epoca in cui sembra quasi dovuto prendere posizioni forti e intransigenti, cerco più che mai di ascoltare e di riflettere prima di esprimere un'opinione. E comunque continuo a pensare che un'opinione non è una certezza. È difficile, ma continuo a provarci. Credo che sia la cosa giusta. Che ne pensi? Sì, c'è una verità nella domanda che sembra che oggi bisogna avere opinioni su tutto. E, ho sentito specialmente su social media, ad esempio, che spesso ci sono discussioni forti e noi non siamo attivi su social media, quindi non ho avuto esperienza diretta, ma ho sentito dei racconti. E poi, perché dobbiamo avere opinioni? Perché dobbiamo avere opinioni? Allora, devo cercare di parlare senza usare P. Ma adesso non ho fatto più. Allora, dove ero? Eh sì, perché dobbiamo avere opinione su tutto? Perché se abbiamo un'opinione, è perché non sappiamo. Se sappiamo qualcosa non c'è bisogno di avere un'opinione. Opinione. Sappiamo e basta. E se qualcuno dice qualcosa contrario e noi sappiamo, non c'è bisogno di entrare in discussioni, di cercare di convincere qualcun altro se non vuole ascoltare. Finisce lì. Mi ricordo quando io sono entrato al monastero, tanti anni fa ormai, il primo periodo come postulante, come anagarica, vestito di bianco, c'erano dei caratteri abbastanza forti e poi c'erano spesso attriti e conflitti. E siccome io ero un tipo abbastanza calmo e riservato, non entravo in queste discussioni, avevo abbandonato una possibile carriera interessante e non ero lì per entrare in conflitto con altre persone. E così quando c'è un invito a fondare un altro monastero, ero mandato di aiutare un monaco. Funziona ancora? Ok, riproviamo. Adesso sembra che funzioni. Pi, 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 pi. Dove ero? Ah sì, ero mandato a accompagnare questo monaco per stabilire il nuovo monastero. E quando siamo tornati dopo un periodo iniziale, qualcuno mi ha detto che il monaco aveva detto agli altri monaci che non ha opinioni. Era come una bella cosa che non ero lì a esprimere opinioni su tutto. Ero lì per aiutare, non rompere le scatole o creare difficoltà. E poi non è come non avevo opinioni, ma non sentivo bisogno sempre di esprimerle. E quindi ho avuto questa reputazione e così sono stato mandato ad aiutare a fondare diversi monasteri. E non è che si deve, non si deve avere opinioni, è naturale avere opinioni su cose, ma di tenerli con leggerezza. Perché probabilmente non abbiamo tutte le informazioni, non abbiamo il quadro grande, vediamo solo una parte e magari ci sono altri fattori che al nostro insaputo. E mi ricordo 10 anni fa ero con un postmedo nel nostro piccolo eremo in Val d'Aosta, Santa Loca, vicino a Monte Rosa. Era il giorno del suo 77esimo compleanno. Compieva 77 anni. E per, stavo da solo con lui nella mattinata e lui era molto rilassato e cominciava a parlare della sua vita. E era nel primo periodo della crisi economica e diceva che anche tra gli esperti c'erano opinioni così contrastanti che nessuno sapeva veramente come risolvere questi problemi con tanti altri problemi. E si ricordava quando ero molto giovane, tutto sembrava abbastanza chiaro, aveva opinioni forti su come le cose dovranno essere, era idealistico e le cose sembravano piuttosto bianco e nero e pensavo di sapere tante cose, avere molte certezze. Anche quando ero un monaco giovane ci ha detto che poteva passare meditazioni intere pensando, immaginando ad esempio di essere ad un'assemblea dell'ONU spiegando come risolvere tutti i problemi nel mondo. E ha detto che era l'arroganza della gioventù di avere una visione parziale delle cose e di attaccarsi agli ideali, mentre con diversi decenni di esperienza diretta ha detto che adesso sono anziano e mi rendo conto che le certezze sono veramente poche e quello che so per sicuro è veramente poco. Però le cose che sanno, che so veramente, che ho approfondito, che non ho dubbi, sono due cose, la sofferenza e la fine della sofferenza. E questo è sufficiente per fare una vita serena, di fare il meglio in questa vita e di non creare altri problemi, di contribuire alla disarmonia, ai conflitti, eccetera. E quindi era interessante sentire questo. E così possiamo accorgere di avere un'opinione su qualcosa, ma di ricordare quello che spesso diceva Rinpoche, è incerto. Era anche il suo modo solito di tradurre la parola anicca, la prima caratteristica universale che normalmente viene tradotta come la parola impermanenza. E incertezza, siccome le cose sono impermanenti, sono soggetti al cambiamento, non sappiamo quando cambino. E possiamo riflettere di avere avuto opinioni nel passato che adesso non abbiamo più, sono cambiate. Abbiamo fatto altre esperienze, quindi anche le nostre opinioni, che magari abbiamo tenuti forti, sono cambiati nel corso del tempo. E così possiamo tenerle con maggiore leggerezza e di non dover per forza cercare di convincere altre persone, specialmente quando percepiamo una certa rigidità, un voler solo dibattere e non c'è una vera condivisione. E molte persone non sono molto abili nell'ascoltare. Per quanto parli, sono già elaborando la loro risposta. Possiamo vedere a volte questo in noi. Magari qualcuno dice, comincia a dire qualcosa e pensiamo dove stanno andando con questo discorso e stiamo già elaborando la nostra risposta. E magari hanno appena iniziato e quindi non abbiamo sentito ancora il loro intero discorso. Ma ci siamo attaccati ad un presupposto. E quindi noi stessi possiamo diventare più abili nell'ascolto. E quando vediamo le persone con cui stiamo parlando non stanno veramente ascoltando, allora possiamo stare più in silenzio o parlare di cose che non suscitano reazioni forti. Possiamo comunque mantenere un atteggiamento gentile e compassionevole. E anche è vero che ci sono alcune opinioni più saggi di altre opinioni, sono più informati, e quindi ad esempio gli esperti nel campo di scienza, ad esempio, anche nella scienza c'è incertezza, e però loro sanno molto più di noi e sono è molto probabile che le opinioni che hanno valgono molto di più di un'opinione di qualcuno che non veramente sa, non ha studiato la materia, solo perché ha un'opinione e perché l'esprime in modo forte. Infatti c'era qualcuno che ha appena scritto qualcosa simile a questa domanda, ha detto che in modo naturale si è trovato di non voler formulare opinioni su tutto. E si trova sempre più calmo e pace. E mi chiede se c'è qualcosa che non va. Forse è molto anche connesso all'ego, al senso del sé. Magari siamo molto identificati con le opinioni che abbiamo, della posizione politica, ad esempio, posizione su vaccini e Green Pass. Questi sono i tipi di argomenti che adesso possono facilmente scatenare discussioni accese. Liberarsi da dubbi e trovare la risposta migliore quando si deve effettuare una scelta. E, similmente alla domanda precedente, ci sono molte incertezze e su quanto possiamo essere veramente certi. Dobbiamo morire. Tutto il resto è piuttosto incerto. E quindi possiamo dubitare di tutto. Specialmente quando viviamo molto nella testa, nella mente discorsiva. Quando cerchiamo di risolvere tutto a questo livello, finiamo solo avere altri dubbi. Come nella filosofia occidentale, se viene ad una risposta definitiva, è vista come una limitazione, un sistema chiuso, deve sempre portare altre domande. Ecco. E quindi non si arriva da nessuna parte. E quando abbiamo un dubbio su qualcosa, è probabile che già abbiamo pensato parecchio, abbiamo passato del tempo analizzando, ragionando sopra, cercando di capire con l'intelletto. E quindi di accettare, di ammettere di non sapere e di poter dire a se stessi, non so qual è la scelta giusta. E di stare qui ed ora con qualsiasi stato mentale si prova nel accogliere il fatto di non sapere. È normale all'inizio sentirsi parecchio un disagio, perché siamo molto condizionati di cercare sempre la certezza. E possiamo ingannarci che tutto è abbastanza certo. Però le cose continuano di cambiare, di andare storti, andare contro le nostre aspettative. La nostra educazione forse anche ci condiziona di dover sempre avere una risposta pronta. E quindi possiamo contemplare, praticare nell'essere qui ed ora, non so, e venire al cuore, di essere presenti nel corpo con le sensazioni fisiche che si provano con questo stato di incertezza. E ogni volta che l'attenzione torna alla testa, ma potrei provare a fare questo, ma se questi cicli di pensieri ancora si può dire dolcemente a se stessi, no, non è il momento di pensare, è tornare al cuore, a sentire e stare nel qui ed ora, con un campo di attenzione inclusivo, la presenza del corpo, lo stato mentale, il disagio, o quello che c'è. E quando non si è intrappolato al mondo concettuale, che comunque è limitato e non può veramente catturare la realtà. I concetti sono soltanto segni o segnali a qualcosa. E può capitare quando la mente è più silenziosa e siamo connessi da qui ed ora, ammettendo di non sapere, che nel corso del tempo può emergere qualcosa. Diamo spazio ad un'altra prospettiva, di vedere la cosa da un'angolatura diversa, un'angolazione diversa. Quindi di diventare familiare e in pace con il fatto di non sapere. E con i dubbi possiamo anche renderci conto che possiamo accoglierla. Non è che dobbiamo cercare di sapere di tutto e di vedere che la grande parte della sofferenza non è la mancanza di una risposta, ma il non volere dubitare, il volere una risposta. A volte siamo anche pronti a dare la responsabilità a qualcun altro, una persona che pensiamo più saggio di noi, un guru, un maestro, e forse a volte preferiamo credere in qualcosa che dice un altro, perché sembra di sapere. Però stiamo dando il potere a qualcun altro. E quindi sì, possiamo ascoltare quello che dice una persona che consideriamo saggia, ma senza dover credere ciecamente. Il Buddha stesso ha scoraggiato le persone da credere ciecamente solo perché sembra una persona intelligente, sembra di sapere, anche di non solo credere ciecamente le parole del Buddha stesso, ma di riflettere, di contemplare e vedere se corrisponde alla propria esperienza. E molte volte nelle scelte che dobbiamo fare non c'è una certezza su qual è la via giusta, qual è la risposta giusta. Possiamo prendere in considerazione se una scelta è più in sintonia con l'integrità morale dell'altra. Questo potrebbe essere un criterio da prendere in considerazione. Ma ascoltando nel cuore, e forse una scelta viene più in evidenza, è più, sembra più convincente, e quindi a qualche punto se dobbiamo decidere, allora seguiamo questo, e se scopriamo di aver fatto la scelta sbagliata, allora impariamo da questo, perché la vita è anche così, che molte cose impariamo anche dai fallimenti, le cose che non vanno bene, le scelte sbagliate che facciamo, e piano piano diventiamo più abili di poter discernere per noi stessi usando queste facoltà che abbiamo, senza dover per forza dipendere sulla parola di qualcun altro. Sto cercando le domande più facili. Una domanda vuota. Thank you. chi muove i primi passi verso il buddismo, come può iniziare concretamente a pregare? Allora direi che la pratica buddista non è qualcosa che facciamo veramente come viene percepito ad esempio nel cristianesimo, pregare, perché a chi preghiamo? L'insegnamento del Buddha non si basa su un Dio creatore che ancora in qualche modo ha un'influenza in questo mondo. A volte i praticanti asiatici vengono e dicono vado nel tempio per pregare, però loro hanno preso una parola in italiano e non so in lingua thai o simile se la parola che usano ha una sfumatura diversa. Sì, facciamo delle recitazioni, facciamo dei canti e più che altro per sviluppare gli stati mentali salutari. E quindi anche se abbiamo una statua del Buddha e ci inchiniamo per tradizione tre volte in Buddha Dhammasangha, e facciamo queste recitazioni devozionali e anche per contemplare il messaggio del Buddha. Non è che il Buddha ha bisogno della nostra adorazione, e poi sappiamo tutti che questo è solo un grande pezzo di metallo. È una forma che trasmette qualcosa e rappresenta sì, una figura storica, ma anche un potenziale che abbiamo come esseri umani di risvegliarci, venire a comprendere le cose come sono, in modo di liberare il cuore dall'illusione e dalla sofferenza. Quindi questa rappresenta quello che stiamo cercando di sviluppare dentro di noi. E anche questo questa coltivazione degli aspetti del cuore è importante. Molto spesso in noi occidentali il nostro approccio al buddismo tende di essere piuttosto cerebrale. Leggiamo dei libri, riflettiamo su e magari siamo almeno parzialmente convinti della saggezza che troviamo, che sembra ragionevole, e poi forse a qualche punto ci rendiamo conto del bisogno di cominciare a praticare e soprattutto meditare. E molto spesso anche il nostro approccio alla meditazione tende ad essere un po' cerebrale. Magari stiamo cercando ad acquietare la mente e quindi stiamo qui cercando di non pensare. E spesso all'inizio siamo un po' presi anche da un uso eccessivo di volontà, E molto spesso le persone, quando cominciano a meditare, scoprono di avere molta tensione qui, nella fronte, perché sono così centrati lì, cercando di fare, cercando di capire, e si montano le tensioni nel viso, la fronte, intorno agli occhi. E personalmente ho trovato utile, in particolare, il contatto con il corpo, che sembra piuttosto banale, forse. Però è uno strumento, è qui ed ora. E quando sono connesso nel corpo, quando sono presente nel corpo, non sono più perso in quelle abitudini mentali di pensare continuamente di questo, di quello, proiettarmi nel futuro, nel passato, eccetera. E quando sono presente nel corpo e sono connesso al qui ed ora, che non sto pensando di come sarà domani o com'era un anno fa, proprio in questo momento. E quindi aiuta di calmare tutta quella attività abitudinaria della mente e di essere più presente nel qui ed ora. Non per forza focalizzando tutta l'attenzione, ma avendo come un oggetto principale dell'attenzione, avere come un ancora di poter poi allo stesso tempo aprirmi al quadro grande, alle cose come sono, nella vita interiore e nel mondo di fuori possono essere inclusi, e quindi di avere questa prospettiva più grande. E poi parlo spesso anche all'inizio di una meditazione di essere più centrati nel cuore, il luogo dove sentiamo le cose. Ho trovato particolarmente utile di essere più connesso e di aprirmi alla vita così com'è, in modo diretto, invece di essere sempre in questa mente che interpreta, che prolifera sopra, ragiona su, critica, eccetera. E così, essendo più centrato nel cuore, questi gesti che facciamo tradizionalmente, come giungere le mani avanti al cuore, aiuta di essere più presenti lì, nel luogo dove sentiamo le cose. E i gesti come gli inchini, mettendo la fronte per terra, è potente come un gesto, un po' come svuotarsi, come si vuota un vaso. E poi è un gesto come darsi completamente a quei valori più nobili, Buddha Dhammasangha tra i gioielli, quindi la mente è risvegliata, la consapevolezza approfondita, colui che conosce la realtà delle cose come sono. quando siamo veramente consapevoli, testimoniando, non stiamo più esprimendo opinioni sulle cose come sono, interpretando o prendendo posizioni, esprimendo preferenze, invece di vedere le cose come sono, come impermanenti, insoddisfacenti, impersonali, con comprensione liberatoria. E quindi prendiamo rifugio nel colui che conosce la consapevolezza delle cose come sono, che è sempre disponibile qui ed ora, e di vedere le cose come sono veramente, prima che aggiungiamo qualcosa al nostro parere. E poi il rifugio nelle nostre buone aspirazioni, aspirazioni nobili del cuore, perché se ci chiediamo come vogliamo essere, è più probabile che vogliamo essere persone buone. Non vogliamo creare sofferenza, non vogliamo ingannare le persone, sfruttarle, vogliamo fare il nostro meglio. Siamo ispirati dall'esempio del Buddha e quindi vogliamo impegnarci a questa coltivazione del cuore per essere liberi dalla sofferenza e di poter fare il nostro meglio in questo mondo anche per gli altri. Quindi prendiamo rifugio nell'aspirazione nobile del cuore invece di quegli impulsi egocentrici nel momento, quando vogliamo fare il nostro modo e non quando prendiamo rifugio nel Sangha, siamo più capaci di lasciare andare le proprie preferenze, i propri desideri, le proprie preferenze per il beneficio della comunità, della famiglia, della società. E così questo ci aiuta in questo percorso di lasciare andare l'egocentrismo o gli stati mentali nocivi. E quindi questo aspetto della fede devozionale è del cuore, non è qualcosa che si può imporre d'aver preso una posizione di pensare io dovrei essere più devozionale, avere più fede, perché non viene da un ordine mentale ma da questa sensibilità del cuore, una consapevolezza centrata qui. Le recitazioni che facciamo, anche se non comprendiamo tutte le parole, comunque Buddha, Dhamma, Sangha, a volte facciamo in italiano, quindi ripetiamo queste qualità nobili del Buddha, Dhamma, Sangha per ricordare, e tutto questo può aiutare in modo naturale a coltivare il cuore. E poi ci sono alcune pratiche che facciamo come lo sviluppo della gentilezza amorevole, metta, una qualità naturale del cuore non ostacolato. E può essere visto un po' come un tipo di preghiera, ma è più che altro lo sviluppo di una dimora sublime del cuore. Nella sua espressione più sviluppata è spiegato come l'amore che la madre ha per il proprio figlio. E iniziamo coltivando dentro di noi. Non possiamo forzarla, viene più da un rilassamento interiore e di permettere il calore del cuore di emergere, di espandersi, utilizzando anche suggerimenti o ricordi di persone care o situazioni quando si sentiva in pace con se stessi, con il mondo, o anche esprimendo un augurio che io possa stare bene, essere felice, libero dalla sofferenza. E poi gradualmente riempendosi con meta, energia positiva, si comincia ad espandere verso l'esterno, che tutti noi qui possiamo stare bene, liberi dalla sofferenza, espandendo sempre di più a coprire il pianeta intero, riflettendo che siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti soggetti alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, alla separazione, alla sofferenza. Quindi nonostante tutte le differenze, quello che abbiamo in comune è molto più grande. E questo può essere visto un po' come una preghiera, ma non ad un'entità a venire a salvarci, ma questa qualità del cuore che si espande e diventa senza confine, senza confine. Un sentirsi in comunione con il tutto, una consapevolezza che include dove c'è posto per tutti. E poi c'è un'altra pratica, recitazione che facciamo, è quella di dedicare i meriti della nostra pratica con tutti gli esseri viventi. E la nostra mente scettica può cominciare a dire, ma come funziona? Chi è che poi distribuisca questi buoni risultati? E poi non penso di fare un granché, che se viene condiviso con milioni di persone, che rimane qualcosa. Poi questo è solo la mente abitudinaria e se noi facciamo il bene a noi stessi, un bene autentico, facciamo un bene anche agli altri, se lo condividiamo deliberatamente o no. E quindi a me sembra solo un modo di incoraggiarci a praticare, perché non è solo per il mio bene, è anche per il bene degli altri, e così siamo più motivati. È come se io vivo da solo e preparo il cibo solo per me, magari faccio qualcosa di veloce, non faccio sono pronto a mangiare qualsiasi cosa che prende il meno tempo possibile. Mentre se invece preparo un pasto per altri, allora sono molto più preso con voler soddisfarli, di fare, dare più attenzione, di dedicare più tempo e amore per il bene degli altri. E così anche con questa pratica. E quindi pensiamo delle persone come sono stati i nostri maestri che ci hanno aiutato su questo sentiero verso la verità, verso la pace, ai nostri genitori, parenti, ai nostri amici, a tutti gli esseri viventi, alle persone che hanno la responsabilità di governare come presidenti, primi ministri, augurando che possano governare con saggezza, con passione, a tutti i popoli, quelli che soffrono dovuto alla povertà, alla vivere situazioni di conflitto, di persecuzione, tutti gli animali di ogni tipo. Quindi è in un senso un po' come la preghiera. C'è una storia che ho raccontato spesso, ma forse ci sono persone qui che non hanno sentito ancora. Tanti anni fa, più di 30 anni fa, vivevo in Svizzera, dove c'erano molti cambogiani, e c'è una signora piccola, anziana, che veniva a volte. E una volta è venuta con un'amica per aiutare a spiegare che non dormiva bene, perché durante la notte le venivano dei parenti morti e erano turbati, agitati, e lei si rendeva conto che non aveva mai fatto i riti consueti quando erano morti queste persone, perché era durante quel periodo i Khmer Rossi hanno preso potere, quindi non c'era l'opportunità. E così aveva organizzato qualcosa a casa sua, e sono stato invitato a fare questi riti. Offrendomi delle cose per il monastero, offrendo il pasto, eccetera, determinando i tre rifugi, i cinque precetti, chiedendo perdono per qualsiasi disagio, intenzionalmente o senza intenzione, hanno provocato. E poi l'ultima parte della cerimonia è di bruciare un pezzo di carta con i nomi delle persone perse. Il monaco recita un verso, una strofa che in italiano dice più o meno così: ahimè, tutte le condizioni sono impermanenti, hanno la natura di sorgere e di cessare, e con la cessazione c'è pace. E mi ha dato un pezzo di carta come una pagina A4 piena di nomi. Ero così sconvolto, ho quasi scoppiato in lacrime. Avevo perso i genitori, zii, zie, cugini, avevo perso 7 figli. E comunque sono riuscito a fare tutto questo senza crollare in pezzi. E qualche settimana dopo è tornata al monastero e era contenta, era serena, perché durante il sonno venivano questi parenti e erano sereni, non erano più turbati. E lei pensava che io ero un bravo monaco per riuscire a sistemare tutto questo. Domanda su sila, in particolare non uccidere. Come vede l'aborto nel buddismo? Quella è già vita? Allora, nel buddismo generalmente al momento di concezione è considerato già un essere. In Thailandia, ad esempio, quando danno l'età, quando sono nati, dicono il primo anno, o, mentre noi diciamo dopo un anno dalla nascita, compiono il primo anno, per loro hanno due anni. E quindi c'è questa idea che la coscienza, almeno ad un qualche livello, è già presente alla concezione. E nella nostra disciplina, come bhikkhu, se un monaco incoraggia una donna di fare un aborto e lo fa, e come noi siamo responsabili per l'uccisione di un essere e perdiamo il nostro stato da monaco. E così dobbiamo stare molto attenti a cosa diciamo. Però nel buddismo non c'è un dogma, non c'è una posizione assoluta, è come gli individui sono responsabili per le loro decisioni. Così se una donna decide per conto suo di fare un aborto, non viene condannata, non viene esclusa dal monastero. E la consideriamo con compassione, e ha fatto questa decisione. E ho sentito di qualche donna che ha fatto un aborto e anche tanti anni dopo hanno avuto un senso di colpa, di è un ricordo difficile, quindi questa è una possibile conseguenza. Ma non c'è un'autorità buddista che dà la posizione ufficiale su ogni questione. Sono espressi i principi generali e non è tutto bianco e nero. I cinque precetti non sono comandamenti, sono espressi come attestamenti. E dipende dalla persona di non vedere l'importanza e di voler usarle come linea guida. Perché tante cose nella vita non sono bianco e nero. E se prendiamo responsabilità per le nostre decisioni, ovviamente in generale l'incoraggiamento è di evitare di togliere la vita o di trovarsi in quella situazione di dover decidere di fare un aborto. Ma come dico, le persone che fanno le loro decisioni non sono criticate o condannate, e ciascuno vive le conseguenze delle proprie azioni. E questo sistema di legge universale di causa ed effetto, karma vipaka, azioni intenzionali e risultati. Come superare i nostri condizionamenti più tenaci? Come si spezzano le catene umane e divine? Esiste un superamento a tutto ciò? O possiamo solo incassare il colpo? Non sono sicuro di comprendere l'ultima frase. O possiamo solo incassare il colpo? Comunque, come superare i nostri condizionamenti? Seguire lo duplice sentiero. Come si spezzano le catene umane e divine? Lo stesso. Quindi l'insegnamento, in un senso, è come una convinzione. Stiamo cambiando il nostro condizionamento. Ad esempio, diventare un monaco, dobbiamo adattarci ad una convenzione diversa e dobbiamo abbandonare tante abitudini vecchie che sono mondane e non adatte. Però non è solo una questione di adottare un nuovo tipo di condizionamento, ma di usare questo per decondizionare, per liberarsi dal condizionamento. Non so se questo ha senso. È come usare delle condizioni, i mezzi abili, per venire a comprendere per noi stessi, a vedere per noi stessi dove ci siamo attaccati. E quindi come abbandonare questi attaccamenti. E la domanda è così vaga perché ci sono tipi di condizionamenti diversi. Però è questo sentiero. è basato su questo di togliere, spezzare le catene. Il processo di risveglio è stato espresso dal Buddha come graduale, con diverse fasi. Cioè il primo livello viene chiamato entrata nel corrente, una persona che non aderisce più alla credenza di un sé immutabile, un'essenza della persona che non cambia, che è indipendente e eterna, anche se non ha superato ancora il senso del sé, non è completamente libero dal senso del sé, almeno a livello dell'intelletto, non afferma una presenza di qualcosa immutabile. E ha fede nel sentiero, nei tre gioielli del Buddha Dhamma Sangha. Non è più bloccato da dubbio scettico. Quindi abbiamo già parlato di come gestire i dubbi. E poi non è più attaccato ciecamente a riti e a rituali, perché l'idea di fare certi riti o anche osservare i precetti o applicare tecniche meditative possono portarci alla liberazione. Non è una cosa automatica, quindi più tempo che si dedica, più veloce si arriva al risveglio, ma sono strumenti e quindi dovranno essere usati in modo saggio, di sviluppare bene e lasciare andare quello che è nocivo. Quindi serve presenza, consapevolezza, soprattutto nel momento di poter applicarsi in modo appropriato. E quindi non è solo una cosa meccanica. Evitando certi tipi di comportamento, cambiando il proprio condizionamento ti porta al risveglio. Bisogna usare queste facoltà che abbiamo per rendere consapevole, per investigare e venire alla conoscenza diretta. E quindi uno che sa come praticare. Poi gli stadi successivi si supera almeno i tipi di brama e avversione più grossolani, e poi anche quelli più sottili, quelli più raffinati. E per un arahant ha poi spezzato le ultime tre catene, che sono presunzione. E qui c'è ancora un vago senso del sé, anche se non è identificato con qualcosa in particolare. La tendenza di paragonarsi agli altri, di sentirsi superiore o inferiore o uguale è come prendere una posizione, un'identità, paragonandosi agli altri. Quindi questa è una delle ultime catene spezzate. Poi anche come spiegato dal Buddha, è come quando si lava i vestiti in detersivo e si sciacqua più volte quei vestiti, anche non si vede nessun segno del detersivo, c'è ancora il profumo. E quindi è così con quest'ultima catena. E anche se non si aderisce più all'opinione di un sé, c'è ancora l'odore del sé. Ma gradualmente praticando, sviluppando raccoglimento, investigando, anche questo viene superato nel corso del tempo, come un processo naturale. E poi anche irrequietezza, il penultima catena che viene spezzata. Viviamo in un mondo irrequieto, siamo bombardati da stimoli sensoriali, e quindi la mente che non trova pace da nessuna parte, se non è ancora coltivata pienamente, è sempre soggetto all'irrequietezza. Quando avevo sentito questo per la prima volta, mi sentivo un certo sollievo, perché tendo di essere un po' irrequieto. Anche se ovviamente ho imparato a stare fermo anche per tante ore. Mi piace muovermi, mi piace camminare e muovermi. Ho scelto una stanza più grande perché posso fare degli esercizi, posso muovermi. E poi l'ultima catena è quella di ignoranza, specialmente riguardo delle quattro nobili verità. Sofferenza, le cause principali della sofferenza, la cessazione della sofferenza, il sentiero, lo duplice sentiero che conduce alla completa liberazione dalla sofferenza. Spezzati tutte queste catene, il cuore è completamente libero, un arhat, completamente risvegliato. Allora, a noi può sembrare così lontano, che possiamo sentire scoraggiati, sembra un sentiero veramente difficile. E quindi è utile ricordare che il Buddha ha detto è un sentiero bello all'inizio, bello alla metà, bello alla fine. Già di avere una fede iniziale abbastanza per cominciare a praticare, di avere un senso di orientamento, una possibilità di coltivare qualcosa di buono, avere dei strumenti di poter applicare, insegnamenti da seguire, avere l'occasione di praticare è qualcosa veramente da apprezzare, che ci siamo trovati qui, con tutte le altre possibilità che la vita offre. Mi rifletto spesso su questo, perché sono nato e cresciuto nel nord dell'Inghilterra, in una famiglia cristiana, ho studiato ingegneria, E poi sono finito a diventare monaco buddista. Quante possibilità ne ci sono? E devo dire che sono profondamente grato e sento fortunato. Quindi di aver già apprezzato questo insegnamento, di avere una comprensione abbastanza di poter iniziare qualcosa che è un dono di grande valore. E come ha detto qualcuno, ci sono solo due cose: iniziare e continuare. E abbiamo già continuato, siamo già a metà. E poi praticando, sperimentando i benefici e una comprensione che aumenta, una fede che diventa più salda, e apprezziamo anche questo. Non è tutto investito nel raggiungere lo scopo finale. Poi l'esperienza che facciamo è sempre qui ed ora. La pratica è qui ed ora. Il risveglio è qui ed ora. E questa prospettiva ci aiuta di non essere troppo preso dal scoraggiamento, il modo convenzionale di pensare. Io, con tutti i miei problemi, i miei difetti, come penso io di essere mai un risvegliato? Ma non è un io, non è una persona che diventa qualcosa. È più che altro un graduale abbandonare le cose che non hanno nessun valore. Sì, serve un certo impegno, determinazione, e possiamo perderci nella vecchia abitudine, possiamo diventare distratti, perdere la via, però in qualsiasi momento possiamo ricordare e ristabilirci nel qui ed ora e riprendere. Ok, penso che possiamo concludere qui stasera.